A bomba sull'argomento.
Queste perle di
allora,
saggezza.
Questa editoria, come sta? Come sta?
Beh, dunque, Andrea, infatti io vi chiedevo...
Io che sono esterno, perché tu sei, bene o male, voi siete tutti collegati, ma per uno come me,
Io
sono un fruitore dei libri, cioè compro un libro e me lo leggo. Però voglio dire, non ho un'idea cosa ci sia tutto alle spalle, voglio dire. Sì, so tra l'altro che Torino è considerata una delle culle dell'editoria italiana, cioè piena di case editrici, lo so.
Caspita.
Cioè, sì, beh, cioè, senza andare a citare Einaudi, però voglio dire, che... non dovevo, ma non importa.
Beh, però è fondamentale per la città, per non solo per la città, proprio per il paese. Einaudi, ma poi c'è tutto un mondo Torino. Vabbè, abbiamo Sara appunto che si occupa di un piccolo editore, che ultimamente però sono molto combattivi,
Sì, il catalogo si sta ampliando. Quest'autunno, solo in questi ultimi 2 o 3 mesi, 6 uscite, e quindi diciamo che è una produzione in espansione. Stiamo anche guardando con interesse e pensando agli ebook. Ecco,
ecco,
quindi,
questa è una bella notizia.
Anche i piccoli editori prestano attenzione, anzi, forse più attenzione anche al futuro dell'editoria, nel senso che quando si è piccoli si tenta di fare un lavoro magari con meno forze, ma di sicuro c'è tanta passione e tanto entusiasmo, ecco.
Beh, questa qui è una bella notizia, perché effettivamente credo per un editore nascere già con un occhio al digitale è importante.
Sì, è da un po' che ci si interroga, vediamo dove porteranno, ecco, questi punti interrogativi e queste ricerche.
Che poi effettivamente, se ci pensi, noi diciamo digitale, però sembra una parola, non è vero? Salvatore sorride, sembra una parola difficile, però in realtà è quello che un po' tutti noi che abbiamo un computer a casa facciamo dalla mattina alla sera, cioè andare a consultare la rete per tutta una serie di esigenze. Tra queste c'è la lettura.
Sì, ma infatti si legge in digitale da almeno... dal Commodore 64 in avanti,
per esempio,
insomma.
No? Effettivamente.
Quindi
è una parola che fa un po', mette un po' a distanza, però più che digitale si potrebbe parlare di lettura e basta,
sì,
finalmente.
Sì, sicuramente. Lettura e basta, cambia semplicemente lo strumento attraverso cui si legge. Prima, o meglio, per abitudine si legge sulla carta, si leggono i quotidiani sulla carta, i libri, le riviste. Da un po' di tempo si legge molto a schermo. Ma questo non cambia l'esercizio, semplicemente è un altro modo di fare la stessa cosa, insomma, come ascoltare musica alla fine.
Sì,
è cambiata molto, dai concerti esclusivamente live ai tempi di Mozart
che
salutiamo Mozart con molto, so che forse ritorna con il Kiss, forse.
No, attenzione, perché ultimamente Mozart è definito un altro personaggio comunque.
Comunque vivente, ci sta, bene. Comunque ci sta osservando dall'alto, benedicendo.
No, tra l'altro, sulla questione del valore prezzo c'è da dire che forse lo strumento radio in questo caso torna molto utile per diffondere alcuni concetti. Per quanto riguarda il digitale, gli ebook costano meno, in media 30-40% in meno della carta. Sto parlando di edizioni classiche, non con cartonate o robe del genere. E, però c'è l'IVA del 21% in questo momento, mentre sui libri è del 4%, quindi questo fa altra differenza. Quindi quel 30-40% sarebbe molto di più se l'IVA fosse la stessa del cartaceo. Considerate che ogni la trasformazione del libro di carta in un ebook normalmente richiede, se i formati sono 3, 3 passaggi diversi, quindi bisogna riprendere il libro in mano, rilavorarlo, verificare che, come dire, la pagina, anche quella elettronica, tenga, che tutte le tabelle, figure, cose riportate, che l'indice funzioni, insomma. Quindi questo all'interno della casa editrice vuol dire che dietro ci sono un tot di ore di lavoro in più.
Sì, ovviamente, ricordiamolo, in effetti è proprio un lavoro vero, un lavoro serio quello che c'è dietro agli ebook, e tante volte si vede, magari anche nelle persone che vivono la rete, a volte si tende a sottovalutare questo aspetto.
Certo, è vero. L'ebook non lo fai con un click, non è che esce il cartaceo, poi con un click
non è un copia e incollato, ecco, questo è giusto spiegarlo, possiamo approfittarne.
Certo.
Non è prendo e copio, perché altrimenti, cioè, però addirittura siamo in una fase di come diceva Salvatore, di tali e tanti cambiamenti che bisogna spiegare anche questo. Sì. Magari tra qualche anno non sarà più necessario.
Ma poi è completamente in trasformazione il settore. Adesso, per esempio, una notizia degli ultimi giorni che arriva proprio dall'Europa. Michel Barnier, che è un commissario europeo, ha dichiarato che nei prossimi tempi ci sarà un forte impegno sul cambiamento del copyright a livello europeo, proprio perché attualmente la grande disfunzione che nessuno magari immagina è che sul digitale, che si può distribuire in ogni dove e fruire da chi che sia, in verità noi viviamo ancora delle frontiere, delle barriere che potrebbero essere doganali. Cioè, tu non ti scarichi l'ebook di una biblioteca francese perché non puoi. Certo. Il tuo computer dichiara il suo IP di nazionalità italiana. Certo. E quindi non puoi accedere allo scaricamento. Quindi apparentemente qualcosa che potrebbe essere veicolato ovunque, invece ha ancora la limitazione della dogana, che tu invece non hai se attraversi e vai sul territorio in Europa.
Interessante questo paradosso.
Certo. Anche questo, il copyright deve essere in un certo senso riformato, perché l'ebook possa essere scaricato ovunque tu sia, tu possa comprare qualcosa di tedesco che sullo store italiano non viene offerto, perché se no allora il digitale è ancora più limitato che non la carta. Tu prendi un camion e la spedisci quella, invece il download non potresti scaricarlo. Ci sono ancora molti standard da trovare, un settore in fermento, diciamo, anche legislativamente.
Anche dal punto di vista legislativo, burocratico, tecnico. L'aspetto delle biblioteche, Salvatore, è anche un altro argomento che Libri Innovando ha molto a cuore, giusto? Mi confermi questa cosa?
Sì, è vero, una delle sessioni di quest'anno sarà proprio sulle biblioteche, su quello che è il prestito digitale. Diciamo che le esperienze all'estero e in Italia sono già numerose. Fuori negli Stati Uniti soprattutto il prestito digitale possiamo dire che sia abbastanza familiare. Qui in Italia ci sono delle esperienze, comunque anche da ricerche fatte di recente negli Stati Uniti. Buona parte dei lettori non sa dell'esistenza della possibilità di poter andare in biblioteca e noleggiare un ebook, prendere in prestito, non noleggiare perché non paga l'utente. Prendere
un prestito normalissimo, quindi,
sì,
come un libro.
Sì, sì,
come
è un prestito come quello di carta, solo che lo fai col tuo fileino.
Ad esempio, questa qui è una cosa anche interessante da
sì, sì, sì,
da
sarebbe molto facile semplicemente per la diffusione della cultura, perché è ovvio che a quel punto non pesa meno il fatto che un libro sia presente o meno in biblioteca. Puoi fare prestiti contemporanei, cosa che in questo momento non puoi fare.
Certo, assolutamente.
Scusa Noemi, abbiamo una domanda sempre per
un altro SMS.
Sì. Allora, cosa ne pensate delle iniziative tipo Amazon, Kindle Direct Publishing, dove chiunque registrandosi può scrivere, editare e pubblicare ebooks direttamente su un canale di vendita? È un rischio o un'opportunità per gli editori?
Beh, grazie. Chi ci è firmato?
Cristian,
grazie per averci mandato questo SMS. Ci sono le persone giuste per dare una risposta, almeno
sì,
insomma,
è
sintetica.
È una forma di self-publishing che per la persona che pubblica può essere interessante, perché arrivi su un canale di distribuzione veramente ampio, con un bacino ampissimo. Bisogna poi vedere quanto sulla quantità che distribuisce Amazon tu possa avere visibilità.
Certo.
Perché è sempre il solito discorso che pubblicare con un editore significa entrare in una scelta editoriale, in un catalogo. Pubblicare su un grande store significa non entrare comunque in nessun catalogo.
Certo.
E doversi poi in qualche modo promuovere e far conoscere, perché sennò nella grandezza della rete ti disperdi.
Si disperde, sì, è proprio una rete dove chiunque si può, insomma, può sconfiggere. Io anche dico la mia a Christian, che ringrazio da blogger, nel senso che io ho questo blog che ho aperto proprio per scrivere le mie cose.
Sì, che puoi anche ricordare.
Che si chiama Tazzina di Caffè. quindi io ho un'opinione, ad esempio, che è questa: in fondo avere un blog può assomigliare al concetto di self-publishing, perché io pubblico da sola i miei pensieri e le mie cose, però al tempo stesso, esattamente come il discorso carta e ebook, credo profondamente all'importanza del lavoro dell'editore, cioè secondo me anche l'editore, esattamente come il libro di carta, anzi a maggior ragione, non ha motivo di scomparire assolutamente a fronte dell'avvento e della diffusione del self-publishing. Cioè secondo me sono due realtà difendibili e dignitose entrambe. Io personalmente non prescinderei mai, come diciamo amante dello scrivere, da un editore, perché non ritengo i miei scritti autonomi, cioè secondo me è fondamentale un lavoro di editing, tant'è vero che molti self publishers, si dice così, si rivolgono a editor liberi professionisti, magari, cioè comunque il modo affinché il testo sia valutato non solo da chi l'ha scritto e narcisisticamente messo alla merce di tutti è importante. Cioè secondo me il lavoro di un editor, di un ufficio stampa, di un grafico e di tutti gli altri professionalità che ruotano intorno al libro è fondamentale. Quindi mi piace molto l'idea che, ad esempio, un editore possa scoprire un talento attraverso il self-publishing, oppure che una persona possa esprimersi. Quindi mi piace anche da un punto di vista della democrazia, cioè chiunque può esprimere un'opinione, perché la rete è libera ed è bello che ci sia questa opportunità. Ecco, questo qui è il mio pensiero. Salvatore, cosa
una
dici?
Cosa sulla questione self-publishing, da tenere in considerazione che per qualsiasi editore la scelta di pubblicare un libro è un investimento, quindi vuol dire che si decide sulla base di un piano editoriale e sulla base delle persone che ci lavoreranno sopra.
Certo, infatti.
La differenza col self-publishing, o meglio, io non ho ancora un'idea molto chiara, un'opinione molto chiara sulla cosa, ma per i grandi distributori digitali è molto facile ed è anche, come dire, proficuo che qualcuno scriva di quel che vuole, che lo pubblichi, con o senza l'editor, non importa cosa pubblichi, l'importante è che ci sia un prodotto da vendere. La differenza sta proprio qua: quello che vendi è il file o quello che vendi è il contenuto. Secondo me nella versione self-publishing quello che tu tendi a vendere di più è il prodotto, cioè il file, non quello che c'è scritto dentro. Poi ci sono i casi in cui chi pubblica da sé scrive anche benissimo, allora è giusto che...
Infatti, la varietà è infinita.
Ma il percorso di costruzione di un libro, del valore che viaggia col libro stesso, è diverso. Un editore riceve centinaia di proposte e ne pubblica magari due.
Quando va bene.
E non è neanche detto che quelle due poi funzionino.
Certo,
quindi l'investimento e la professionalità va comunque tenuta in forte considerazione.
Certo,
secondo me.
No, caspita, è un lavoro, quindi come tale merita assolutamente. Sara, tu puoi rispondere a Christian la tua opinione?
Sì, volevo prima riallacciarmi a un discorso che facevi tu.
Sì.
Verissimo che carta e ebook possono coesistere. Elena stasera ha detto una cosa importante, ha detto che un lettore può scegliere in base alle proprie esigenze quando leggere un libro e quando leggere un ebook. Si può differenziare la scelta, si può differenziare l'uso dei formati, e questa è una peculiarità proprio di come si sta evolvendo l'editoria italiana. Per quanto riguarda la domanda di Christian, direi che sì, quello che contraddistingue l'editoria tradizionale dalla fantomatica, dalla così chiamata e-app, cioè editoria a pagamento, è proprio il fatto che ci sia un editing alle spalle dei libri. Un editing che spesso è imprescindibile.
Certo.
E che dà valore all'opera. questa è una cosa importante. Sul self-publishing, l'America forse è molto più lanciata da questo punto di vista. In Italia stiamo ancora un pochino osservando. Diciamo che potrebbe essere forse una terza possibilità, Salvatore?
Sì, direi di sì, è un altro modo di pubblicare, va sempre tenuto in considerazione che appunto è come, che ne so, possiamo trovare delle differenze in ambito gastronomico, insomma, se voglio mangiare una buona bagna cauda so dove andare, ok? Quindi, ve lo dico io in quanto piemontese, di nome e cognome, insomma.
Siamo anche nella stagione giusta.
Sì.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù.
Se invece ho bisogno di un... di un qualcosa che mi faccia passare l'appetito, va bene anche la barretta, che ne so, una barretta dietetica o qualsiasi cosa, e dipende semplicemente che cosa voglio, che cosa cerco. Se cerco della sana letteratura o delle informazioni verificate, mi affido, probabilmente mi affido a un editore, a un saggio ben scritto, mi affido a un editore. Se ho bisogno di un qualcosa che mi, non dando tanto importanza alle informazioni, fidandomi così un po' alla cieca, e anche sulla questione per la narrativa, così gettandomi in braccio a un autore che ha scritto una cosa che potrebbe interessarmi, che potrebbe piacermi, va benissimo. È semplicemente una cosa diversa, bisogna saperlo prima. Dietro a un libro pubblicato da un editore c'è un tot di lavoro, dietro un libro pubblicato da me, in quanto Salvatore Nascarella, senza alcun, sulla base delle mie idee, sulla base delle mie conoscenze e di quella, della mia capacità di scrivere, è un'altra cosa, c'è poco da fare.
Sì, purtroppo ci sono molti scrittori che incappano nell'editoria a pagamento senza sapere cosa effettivamente sia questa, e scambiandola magari per editoria tradizionale. Un discorso ancora altro invece è proprio quello del self-publishing.
Sì, un editore che si definisca tale fa appunto un investimento.
Esatto.
Un editore che chiede dei soldi, questo capita spesso nell'editoria, diciamo, nella saggistica e in quella universitaria, diciamo, che faccia così per avere questa possibilità di avere qualcosa pubblicato, ti chiedono un contributo. Allora c'è un limite, se il limite è ad esempio il contributo che poi in qualche modo ti rientra con i diritti che tu avrai come autore, va bene, è possibile accettarlo, però carta canta, quindi non è che io voglio che il mio libro sia distribuito realmente, non che facciamo 1000 copie, dove finiscono queste 1000 copie?
Esatto.
In magazzino, perché poi non le trovi da nessuna parte.
Che tipo di distribuzione c'è per il libro, per l'opera? Questa è una domanda interessante.
Sì.
E volevo solo aggiungere una cosa: oggi c'è tanta voglia da parte di chi scrive di essere pubblicato, questo detta forse un pochino le leggi del mercato anche.
Sì, e questo è un gioco a cui si affidano molto tutti i furbetti del quartiere, anche in editoria, perché sapendo che tutti, anche la casalinga di Voghera adesso può pubblicare o a pagamento, o da sola, o andando dal tipografo sotto casa e pubblicando le proprie memorie, questo gioco abbassa notevolmente la qualità di quello che viene pubblicato, e poi crea questo questa finta possibilità che tutti possono scrivere, che tutti possono avere diritto ad avere il proprio libro. Non è così, cioè bisogna...
Perché tutti siamo scriventi, ma pochi sono scrittori.
Esattamente, quindi ringraziamo gli editori, gli editor che si prendono cura degli scritti, degli scriventi, trasformandoli in scrittori, e mettiamo un pezzo musicale scelto
da... E poi pubblicità.
E poi tanta pubblicità.
E poi dopo salutiamo i nostri amici.
Oh, allora. Yes.